Allora, siamo in Matteo, capitolo 3, dal versetto 1, e vorrei che ci immergessimo nel mondo ebraico in cui queste cose descritte avvenivano, dimenticandoci che facciamo parte del mondo cristiano da secoli e di questa nostra società, per cercare di capire quello che la parola vuole dire. Allora, in quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E lui infatti, il profeta Isaia, quando disse, parlò il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Siamo dunque in un momento, diciamo, cruciale della storia del popolo di Israele. Giovanni il Battista, un personaggio che fa paura, predica a tutto il popolo dicendo: e l'ora è giunta, il regno di Dio è vicino, il regno di Dio profetizzato dai profeti, da Israele, sta per arrivare. E due cose dovete fare: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo, dirà poi, ha detto, dice. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E la gente accorreva a lui battezzandosi per il perdono dei loro peccati. Ora, normalmente si dice che gli ebrei aspettavano un regno politico terrestre e aspettavano la liberazione dei romani, e invece non hanno capito che arrivava un regno spirituale. Ma è proprio così. È proprio così che il regno che veniva annunciato non era un regno anche politico, non era un regno di sovranità da parte del Messia. Se noi leggiamo in Luca il cantico di Zaccaria, ci dice qual è l'attesa, in Luca 1, al versetto 67 è scritto: Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò, quindi questa è una parola dello Spirito Santo, dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele. Non dimentichiamo che il Dio di Israele, il Dio cioè che ha parlato, che si è rivelato a Israele, che ha fatto delle promesse a Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servo. Un potente salvatore in che senso? Come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalla mano di tutti quelli che ci odiano. Quindi aspettavano la liberazione dalla mano di quelli che ci odiano, dai nostri nemici. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, perché lui aveva promesso che ci avrebbe liberato dalla mano dei nemici, aveva promesso che avrebbe stabilito il suo regno potente, il suo regno di Davide, e del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, e di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai avanti al Signore per preparare le sue vie e per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Il regno promesso era un regno in cui Israele avrebbe regnato sotto la guida di Dio in tutto il mondo, ma è un regno che chiedeva anche degli abitanti, dei sudditi adatti al regno di Dio, cioè riconciliati con Dio. Perciò offriva anche il perdono dei peccati. Allora, Dio viene a regnare, ma dice Giovanni Battista nella sua predicazione, non pensate che basta essere della stirpe di Abramo per entrare nel regno. Voi vi dovete ravvedere per il perdono dei vostri peccati. Dunque c'è una sovranità che viene annunciata e che si dovrà compiere perché Dio lo ha promesso. Ma questa sovranità nel suo regno richiede che ci siano dei sudditi riconciliati con Dio. Perciò l'opera del Messia sta anche nel quella di perdonare i peccati. Il Messia è colui che viene presentato come la persona che raduna le tre funzioni di re, profeta e sacerdote. Egli è il re, ma è anche colui che propizia l'uomo a Dio. Ma occorre che l'uomo sia ravveduto. Quindi verrà il re, verrà per riconciliare il popolo con Dio e per liberare il popolo dai suoi peccati e dai suoi nemici. Allora questa è la predicazione che fa Giovanni. E Giovanni è convinto che sta per venire il regno messianico potente che veramente manifesta la signoria di Dio su tutti gli uomini. Però predica un battesimo di ravvedimento, bisogna ravvedersi. Perché Dio può anche nascere dei figli di Abramo da queste pietre, non pensate voi di entrare in questo modo, fate frutti degni del ravvedimento, quindi da parte delle persone chiede il ravvedimento. È venuto il Messia per perdonare dei peccati in modo tale da farsi un popolo adatto al regno. Allora dunque c'è un regno politico anche promesso e annunciato, ma c'è anche un popolo che deve essere preparato per il regno. Quindi la prima azione che fa Giovanni è quella di preparare il popolo e Gesù nel suo primo ministerio vedremo che continua questa opera di predicazione. Ma vediamo poi in fondo al versetto 13 di Matteo 3, il battesimo di Gesù. Matteo 3, versetto 13. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose, sia così ora, perché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono. Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Qui è un passo profondissimo questo, in cui si mostra che Gesù prende la solidarietà con gli uomini e quindi si mette dalla parte dei peccatori, si mette dalla parte di coloro che hanno bisogno di essere perdonati, sia compiuta ogni giustizia. Dall'altra parte c'è i cieli si aprono, quando i cieli si aprono c'è una particolare rivelazione da parte di Dio verso l'umanità, verso l'uomo, e in questa appare e lo Spirito di Dio scende e la voce dai cieli che dice questo è il mio diletto figlio, del quale mi sono compiaciuto. E il figlio per noi è la persona a cui vogliamo bene, è Giacomo, quindi ci chiamiamo tanto, ma qui il figlio è l'erede del trono, il figlio è il re, questo è il mio diletto figlio, dice il re dei re, Dio. Ah, e poi dirà alla fine ascoltato una trasfigurazione. Quindi questo atto è un atto di intronizzazione, è un atto, è una unzione. È una unzione simile a quella che fece Samuele con Davide. Voi sapete che Davide fu in qualche modo unto le due volte, una prima volta dal profeta e poi dopo da Israele. Ma a un certo momento Samuele disse a Davide, il Signore, in prima Samuele è scritto, il Signore disse a Samuele, alzati, ungilo perché è lui che deve essere fatto re. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli e da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. noi vediamo che subito dopo questo battesimo lo Spirito del Signore prende Gesù e lo porta nel deserto. C'è una unzione, diciamo così, non gloriosa, non pubblica per tutto il mondo, ma un'unzione che Dio fa del suo figlio lì nel Giordano davanti a coloro che volevano ascoltare le vie di Dio, che volevano ravvedersi. Il figlio è il re. Leggiamo il Salmo 2. Nel Salmo 2, anche qui, è importante perché ogni volta che si parla di figlio, si parla di regalità. Nel Salmo 2. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami, liberiamoci delle loro catene. Colui che siede nei cieli mediterà, il Signore si farà beffe di loro e li parerà loro nella sua ira, nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re. Sopra Sion, il mio monte santo, io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, ecco il mio diletto figlio. Questo è il mio diletto figlio, nel quale io ho preso il mio compiacimento. Chiedimi, dice il padre al figlio, e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai con un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore, gioite con tremore, rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra ira, perché improvviso l'ira sua potrebbe divampare. Beati quelli che confidano in Lui. Quindi qua c'è l'intronizzazione, diciamo, non gloriosa davanti a tutto il mondo, ma reale, del figlio, il quale comincia la sua azione portato dal suo spirito nel deserto per vincere il peccato, per vincere la tentazione, perché questo era necessario per che si formasse un popolo adatto al regno di Dio, un popolo che sia, in cui i cui sudditi fossero veramente adatti al re. Allora vediamo che Gesù, dopo questa tentazione in Matteo 4, al versetto 18, diciamo, agisce, comincia ad agire per preparare il popolo, e agisce, possiamo dire, da profeta. Gesù è stato intronizzato come re dal Padre, ma comincia la sua azione da profeta, e gli parla. E anzi, prima anzitutto, si sceglie, diciamo così, che forma quella che nel Vecchio Testamento era una scuola di profeti. Gesù si chiama dei discepoli con sé. Allora il versetto 18 del capitolo 4 dice: mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Vi farò pescatori di uomini, non vi farò tirocinanti per assumere i ministeri del regno di Dio, per prepararvi a amministrare il mio regno. Pescatori di uomini, perché Gesù comincia a cercare il popolo, a parlare alle persone. Questi pescatori di uomini sono uomini adatti al regno di Dio. Siamo ancora tutto in Israele qua. Non attualizziamo troppo presto, perché dobbiamo ancora rimanere qua. Gesù sta facendo dei pescatori di uomini perché in Israele si formasse il popolo adatto al regno di Israele. Infatti, al capitolo 10, cosa dice? Diciamo il capitolo 10 di Matteo, sempre dal versetto 5, vediamo cosa dice Gesù a questi suoi discepoli, questa scuola di profeti che si era formata. Questi sono i dodici che Gesù mandò dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente avete dato. Non provvedetevi né di oro, né d'argento, né di rame, né le vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. E in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate, se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa, se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Perché questo esclusivismo? Gesù non è colui che è venuto con una missione universale per tutto il mondo. Perché dice allora di andare soltanto nella casa di Israele? Non andare né dai samaritani né dai pagani. Il semplice fatto che ci poniamo queste domande mostra quanto siamo lontani dalla rivelazione biblica che pone Israele come lo strumento della salvezza per tutto il mondo. Quanto, diciamo così, anche abbiamo deformato la nostra, forse, visione di Gesù. A chi doveva rivolgersi il Messia, se non a Israele? Chi avrebbe potuto capire l'annuncio del regno di Dio se non Israele? Se fosse andato da Pilato a dirgli il regno dei cieli è vicino, il regno di Dio è vicino, che cosa avrebbe capito? Non avevano nulla, non avevano la rivelazione. E Dio si è rivelato a Israele, non ad altri. A Israele ha rivelato i suoi piani, i fatti, le promesse, le azioni. Quindi non poteva che andare a Israele. Soltanto in Israele ci poteva essere l'accoglienza di questo messaggio. E certo, qui c'è una divisione. Alcune case ci saranno, altre no. E non provvedetevi di nulla perché andate a casa vostra, andate in Israele, non andate tra i pagani, loro sono tenuti ad accogliervi, perché siete in casa vostra. Alla fine del suo ministero Gesù dirà un'altra parola: prendete una cintura, una sacca, perché andate fuori, state nel mondo, non andate più in Israele. Ma adesso andate in Israele. Quindi sarebbe il loro compito di accogliervi, se non vi accoglieranno, rifiuteranno la pace che viene loro offerta. Quindi viene il ministero, diciamo, di annuncio, ma annuncia come profeta, non si presenta come Messia. Allora viene offerta in fondo la grazia, perché questo è un messaggio di grazia. Si dice a volte che gli ebrei insistono sulla salvezza per opere. È una deformazione, peccato, che loro hanno fatto, quello di cercare la salvezza per opere. Ma l'offerta qui è un'offerta di grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Vi si offre il perdono dei peccati e anche la liberazione dalle malattie e la liberazione dai nemici. Vi viene offerto questo per grazia. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il Signore non dirà: io sono il Messia, ma fa dei segni e dice delle parole che possono permettere al popolo di riconoscerlo come Messia. Vedremo oggi pomeriggio di indicarne qualcuno in un modo più preciso, ma ci sono certi miracoli che lui fa, che non sono semplicemente atti di potenza o di bontà, sono segni. Segni che lui è il Messia, ma occorre un cuore puro per saperlo riconoscere, altrimenti non lo si può riconoscere. Ed è accaduto, ed accade, ed è questo il punto, che le guide del popolo e la maggior parte del popolo segue queste guide quando dicono che non è da Dio. Non, questo uomo non fa queste opere da parte di Dio, ma da parte del principe dei demoni. E quindi qui c'è un giudizio grave proprio su colui che Dio aveva mandato per liberare Israele, sul Messia. Qui avviene in effetti, diciamo, la scelta, il grave atto che quella generazione di Israele fa nei confronti della Re. Non lo riconosce, perché Dio vuole dei sudditi che lo riconoscono, perché il rapporto deve essere un rapporto d'amore, un rapporto di sovranità, ma di amore. Quindi il rapporto che del re con i suoi sudditi deve essere un rapporto d'amore. Allora va a offrire questa grazia, ma non tutti, anzi la nazione in quanto tale non lo riceve. E allora il Messia cambia, diciamo così, la sua azione di predicazione e comincia a predicare secondo il mistero del Regno dei Cieli. Nella scrittura, nel Vecchio Testamento, il regno non viene mai presentato come un mistero. Viene spiegato come deve essere il regno. Negli ultimi giorni il monte di Sion si erigerà su tutti gli altri monti, accorreranno, eccetera. Viene spiegato come sarà il regno. Qui invece Gesù comincia a presentare il mistero del Regno dei Cieli. C'è una manifestazione della Signoria di Dio che adesso non possono capire coloro che hanno rifiutato. E si rivolge dunque ai suoi discepoli, e le parabole del mistero del Regno dei Cieli sono un punto, perché i suoi discepoli capiscono e addirittura gli altri non capiscono, perché tanto ormai hanno già scelto, hanno già deciso e quindi non servono più i segni, e infatti non sarà dato loro alcun altro segno, tranne il segno del profeta Giovanni. Ma questo è il punto, e Gesù, Dio, trasforma questo atto di ribellione, di rifiuto gravissimo del popolo di Israele, del suo popolo, nell'atto di salvezza, non soltanto del popolo, ma anche di tutto il mondo. Allora leggiamo adesso in Matteo 15. Dal versetto 21. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio», ma egli non le rispose parola. I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». E la parabella gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande la tua fede, e sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Ecco un altro episodio difficile da attualizzare, difficile da trasformare in un insegnamento da spendere, diciamo così, nella nostra vita di tutti i giorni. Come lo dobbiamo intendere? Questo atteggiamento così duro, almeno inizialmente, di Gesù verso questa donna pagana. Gesù si comporta da Dio ebreo. Dio ebreo non parla con le donne pagane per strada. E si tace. E non dimentichiamo che qui Gesù era già stato rifiutato dal suo popolo. E quindi magari forse questa donna pagana poteva anche sperare che adesso, dal momento che è stato rifiutato da una parte, si rivolge dall'altra, ottiene un consenso dall'altra, perché questa donna tra l'altro la chiama figlia di Davide, e quindi questo è un titolo messianico. Questa donna riconosce in Gesù il figlio di Davide? Gesù non risponde e dice addirittura duramente: non è lecito prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Un linguaggio duro, eh? Ma questa donna che cosa fa? Cosa dice? Questi ebrei superbi, che si credono di essere? Così diciamo noi gentili quando ci viene presentato il messaggio di salvezza che passa attraverso Israele. Questi ebrei. Se avesse detto così, questa donna avrebbe rifiutato, non gli ebrei, ma Gesù, il Messia, il Salvatore, e non avrebbe avuto misericordia. Ma questa donna accetta, ci dici bene. Dici bene, però anche i cagnolini prendono il bricio. Grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Questa è la salvezza che noi gentili abbiamo. Noi gentili che nel mondo cristiano, cristianizzato, pensa e dice: gli ebrei sono stati rifiutati da Gesù, il quale invece ha accolto noi, e questi ebrei sono sempre lì superbi e non vogliono riconoscere che sono dei peccatori di Dio. Noi dobbiamo riconoscere, ebrei, che siamo salvati perché per la misericordia di Dio delle briciole sono cadute anche dalla tavola destinata ai figli. Questo è un parlare duro. Come Gesù ha parlato agli ebrei duramente: se non mangiate il mio sangue, a degli ebrei dire di mangiare il sangue, non potete essere salvati. È un parlare duro, questo è un parlare duro rivolto a noi, li conosciamo. Che facilmente, appunto, diciamo: Dio ha fatto bene a rifiutare gli ebrei, guarda come sono. Quindi, invece Dio ama il popolo di Israele. Ama il popolo di Israele, perché attraverso il suo amore per il popolo di Israele vuole manifestare l'amore per tutti. Perché se un uomo non ama la sua moglie, non pensate che ama così tanto gli amici, perché non è vero. Se uno non ama la sua moglie, non può amare gli altri. E io ho dei problemi con mia moglie, però con gli amici ci troviamo con una bellezza. Ci amiamo profondamente. Ebbene, Israele è stato considerato la moglie di Dio. Se Dio non ama la sua moglie, non è in grado di manifestare amore per la sua moglie anche quando cade, non possiamo pensare che lui ami noi. Questo vuol dire che Dio non è capace di amare. Dio ama quel popolo che lo ha rifiutato. Gesù sulla croce dice: Padre, perdona loro, e a chi lo dice? Lo dice agli ebrei, al suo popolo, che non sanno quello che fanno. Lo dice al suo popolo, Padre, rivolgendosi al suo popolo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In Matteo 16, un altro momento cruciale, dal versetto 13. Ti dispiace, Enoch, leggere dal 13 al 20?
Sì. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che vi era il Cristo.
E vedete, qui Gesù fa questa domanda, che in fondo è la domanda fondamentale a cui vogliono rispondere i Vangeli. E questo è un altro punto importante. Molti prendono i Vangeli e li ammirano per tanti motivi, sono delle belle storie, c'è un Gesù che parla di amore verso gli uomini, anche di perdono, ci sono degli insegnamenti, ma il punto fondamentale per cui sono stati scritti i Vangeli è per rispondere alla domanda: chi è Gesù? Questo è l'oggetto fondamentale. Per questo si comincia con una genealogia che a noi, appunto, gentili, non sappiamo la storia di Israele, sono abbastanza barbose, perché chi ci interessa sapere tutti quanti i re e tutti i figli di Davide ci sono stati, eccetera. Invece era fondamentale, perché se Gesù non viene dalla stirpe di Davide non può essere il Messia. Allora, chi è Gesù? E abbiamo detto, Gesù non si presenta fin dall'inizio come il Messia, ma aspetta di vedere che cosa gli altri dicono di lui. Infatti, pur dopo che ormai i tempi difficili con le autorità sono già cominciati, a un certo momento Gesù dice: va bene, che cosa dicono che io sia? E tutte le risposte sono positive, in un certo senso. Elia, il profeta, insomma. Ma voi chi dite che siete? Allora, spinge a prendere posizione chiara. Non soltanto dire siamo tuoi amici, siamo vicini, ci sei simpatico, eccetera. Ma voi chi dite che io sia? Allora qui c'è la risposta di Dio. Chiara e netta: tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, tu sei il Messia, il figlio di Dio, il re. Dire figlio di Dio significa il re che è Dio ha stabilito. E tu sei beato, Pietro, non tu sei bravo, tu sei intelligente, tu capisci le cose, tu sei benedetto, beato, e si traduce con benedetto. Dio ti ha fatto la grazia di ricevere, di comprendere queste cose, e allora tu le hai rivelate per la grazia di Dio, perché questa è la verità. Allora, questa è la verità e tu, per la grazia di Dio, l'hai riconosciuta. Sulla base di questa confessione di verità io fonderò la mia Chiesa. Anche se il popolo, le autorità mi hanno rifiutato, sul fatto che tu, Pietro, hai confessato in me il figlio di Dio, il Messia, su questa confessione io fonderò la mia Chiesa, la mia assemblea. Chiesa significa assemblea. E qui compare il termine Chiesa, che in tutti i Vangeli compare in tutto 3 volte. Quindi i Vangeli non sono libri di sacrestia, sono libri di Israele. Infatti il termine Israele compare 30 volte, chiesa 3 volte, perché il Dio, Gesù stabilisce una cosa nuova, non profetizzata nel Vecchio Testamento, cosiddetto Vecchio Testamento, non annunciata. Dal momento che le guide del popolo mi hanno rifiutato, io però fonderò su questa parola la mia Chiesa. E questa dichiarazione chi la poteva fare? Solo un ebreo. Allora la Chiesa è stata fondata sul riconoscimento che solo un ebreo poteva fare. Perché cosa significa per un gentile ebreo e un messia? Niente. Solo un ebreo. Allora la Chiesa, che si dovrebbe sostituire a Israele, è stata fondata sulla dichiarazione che solo un ebreo poteva fare. E la Chiesa mondanizzata, la cosiddetta Chiesa, istituzione mondanizzata, ha fatto di questo Pietro, che rappresenta in un certo senso il residuo fedele di Israele, che accetta il suo Messia e che quindi permette anche la speranza che tutte le profezie che riguardano Israele si manterranno, ha fatto di questo ebreo il primo Papa, il primo, diciamo così, il primo rappresentante di una istituzione anti-ebraica e quindi anche antidivina, antidio. Ha fatto di Pietro, quindi Pietro è diventato in qualche modo la figura che rappresenta il Papa, che rappresenta questa cristianità, diciamo così, gloriosa tra virgolette, che si oppone a Israele. Questo è uno dei più grossi furti che si è venuto a Israele, chiamando Pietro il primo Papa. Pietro è l'espressione dell'Israele fedele per la grazia di Dio. Perché subito dopo quel Pietro, che quando parla di sé, dice queste cose non ti avverranno mai parlando della croce, perché dopo questa confessione, dopo diciamo così, questo fatto, tu mi hai dichiarato come Messia, bene adesso, hai detto bene, adesso il Messia sarà messo in croce. E questo naturalmente turba, ecco il pensiero di Pietro, che aspettava il regno potente e subito, questo è il punto, lo aspettava subito, la differenza sta qui, che loro potevano aspettavano subito, ma il popolo lo ha accettato, le guida lo ha rifiutato, ma un residuo lo ha accettato, lo ha riconosciuto. E allora diciamo così che continua l'opera di Dio di preparazione del popolo del regno. Abbiamo detto che c'è una preparazione del regno fatto, prima si prepara il popolo e poi si preparano il regno. Allora, se vogliamo formare una nazione, per esempio, vedete, non so, in Iraq adesso si vuole formare lo Stato democratico dell'Iraq, no? Uno Stato nuovo, in un certo senso, perché ci deve essere una Costituzione nuova, un nuovo modo di essere dello Stato, ma ci vuole la Costituzione, quindi con qualcuno che arriverà a governare, ma ci vuole il popolo. E così è stato anche per l'Italia. Bisogna formare lo Stato e il popolo, così è stato per Israele. Israele è nato quando si è formato lo Stato giuridicamente, ma c'era già un popolo, questa è la differenza. Che il popolo è cresciuto, però ci deve essere. Tu non hai le persone, come lo fai lo Stato? Quindi ci vogliono le persone e la costituzione dello Stato. Detto in poche parole, ci vuole il popolo e ci vuole il re. Allora, adesso si forma il popolo su questa terra. E allora è continuata l'azione, il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Il Dio non ha smesso la sua, non ha interrotto la sua azione di ricerca del popolo di Dio, di preparazione del popolo di Dio attraverso l'azione di salvezza. E proprio di lì, diciamo così, è lo scandalo per i giudei, è un qualche cosa che era annunciato, ma in una forma che non era stata capita. In Isaia 53, vediamo che il servo dell'Eterno soffre, il servo giusto dell'Eterno soffre per i peccati del popolo. In Isaia 53 si parla del servo che soffre per i peccati. Chi è questo servo che soffre per i peccati del popolo? Questa è sempre una domanda attuale per gli ebrei. Chi è? Chi è? Per molti è lo stesso popolo di Israele. Il servo che soffre, vedete quanto ci fanno soffrire. Solo che lì sta scritto che soffre per i peccati del popolo. Chi è questo popolo? Questo popolo è il popolo di Israele. Poi dice che è un servo giusto, è l'unica volta che si parla di un servo giusto. Un servo giusto che soffre per i peccati del popolo, che è il popolo di Israele, ancora una volta. In Isaia si parla del popolo di Israele perché è il mio popolo. E noi non eravamo il suo popolo, noi gentili non eravamo il suo popolo. Lui ha sofferto per i peccati del suo popolo. E quando Pietro va ad predicare dopo la risurrezione di Gesù, vediamo che presenta al popolo di Israele, uomini giudei, quello che è avvenuto. Voi lo avete rifiutato, voi lo avete messo in croce. E che dobbiamo fare adesso? Adesso che è successo appunto, avete ammazzato Dio, è chiaro che vi dovete aspettare che gli uomini li ammazzino, è ovvio, no? Questo è quello che Dio ha messo ancora. Sono il popolo deciso, dovete ammazzare, giusto che si ammazzino. Questo si diceva in Polonia nel 47, quando c'è stato un pogrom ancora dopo l'olocausto, nel 47 ancora, è successo che si è sparsa la voce che era preso un bambino, si è sparsa la voce che gli ebrei l'avessero preso per fare i loro biscotti di Pasqua, no? Li ammazzano, secondo questa vecchia accusa, ammazzano i bambini gentili per prenderne il sangue e fare i biscotti per la Pasqua. questa è un'accusa che viene stata ancora ripetuta recentemente in Arabia Saudita, in giornali, quindi non è una cosa strana. E ha prodotto molte uccisioni di preti che dicevano: voi avete ucciso Gesù e noi uccidiamo voi. Quindi questo per dire che non è una cosa, tra l'altro ne parlerò, non so se ne parlerò, una testimonianza di un fratello ebreo che si è convertito a Cristo. Comunque per dire, questa è la conseguenza che trae il popolo gentile che non crede, o crede appunto in modo deformato, dice di credere a Gesù. La predicazione di Pietro è stata, alla domanda che dobbiamo fare, ravvedetevi, siete battezzati nel nome di quel Gesù che avete crocifisso. Si rifà al battesimo di Giovanni, ravvedetevi, ma otterrete di più, perché avrete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Quel dono cui i profeti parlano, anche lì non è una cosa nuova, lo Spirito, dono dello Spirito Santo era annunciato in Gioele, in Ezechiele, quindi è il dono dello Spirito Santo, era stato annunciato a voi, noi non sapevamo che era lo Spirito Santo, noi gentili, lo sapevano loro, a voi è stato annunciato, quindi a voi sarà dato il nome di quello che Gesù ha fatto, il dono dello Spirito Santo, ma non solo, leggiamo anche in Atti 3, perché forse questo è un punto importante. Nel primo discorso aveva detto appunto: ravvedetevi, siate battezzati nel nome di Gesù e voi riceverete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. E dopo la guarigione dello zoppo, al capitolo 3, al versetto 19, dice: leggiamo dal 12, perché è un po' anche un riassunto di quello che abbiamo detto. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, di nuovo sottolineo che qui la predicazione è rivolta a Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Mentre voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, di questo noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato questo uomo che vedete e conoscete, della fede che sia per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli vi mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Ravvedetevi fino a che vengano dei tempi di ristoro e di restaurazione di tutte le cose. Adesso è il tempo in cui Dio ha, diciamo, rispetto alle vostre aspettative, ha esteso il tempo del ravvedimento, della conversione e della salvezza. E adesso voi potete ottenere il perdono dei peccati proprio attraverso questo grande misfatto che voi avete fatto. Ma voi avete ucciso il principe della vita e il principe della vita vi salva dalla morte. Questo è l'annuncio, la buona notizia, il Vangelo, la buona notizia anche per gli ebrei. Ravvedetevi, credete, aspettando tempi di restaurazione, cioè ci sarà il regno di Israele. quel regno politico che verrà, perché Dio l'ha promesso, il regno messianico che noi crediamo sia presentato nel millennio di cui parla l'Apocalisse, quel regno verrà. Aspettatelo, perché ci sarà il tempo della restaurazione di tutte le cose. Allora Gesù è stato profeta, adesso agisce in questo tempo come sacerdote. Gesù che, a cui noi ci rivolgiamo è il nostro grande sommo sacerdote, che ci permette di essere perdonati dei nostri peccati, perché, e questo è il punto, a un certo momento si è capito, si è rivelato che questo annuncio di salvezza e il dono dello Spirito Santo non era riservato al popolo di Israele. E qui è, diciamo, il fatto non compreso, in un certo senso, non prima, che ha sorpreso lo stesso Pietro, che la parola di predicazione viene accolta anche dai gentili e il dono dello Spirito Santo viene dato anche ai gentili. Allora, cosa si comprende? Si comprende che si compie quella promessa che Dio ha fatto ad Abramo: in te saranno benedetti tutte le genti. Attraverso questa opera vengono benedette tutte le genti, non viene escluso Israele. Vengono benedette tutte le genti attraverso Israele. Loro pensavano che la benedizione fosse soltanto in questo modo, che si stabilisce il regno messianico di Israele, noi siamo i potenti e amministrando bene le cose tutti quanti stanno bene. Questo avverrà nel regno messianico, nel regno millenniale, ma adesso c'è questa preparazione, diciamo così, della salvezza per tutti gli uomini. Quindi la benedizione avviene in questa forma, che Dio permette attraverso il sacrificio di Cristo che tutti gli uomini possano essere perdonati e salvati. Ma noi questo lo possiamo attraverso la misericordia del nostro Dio, il quale ha fatto sì che quella sua opera di grazia non fosse rivolta soltanto al suo popolo che aveva scelto per primo, ma a tutti noi. Noi abbiamo la grazia di poter vivere di quelle briciole che Dio ha fatto cadere. Sono briciole pesanti, nel senso che vuol dire che la sua grazia è talmente grossa che queste briciole ci permettono di avere questa salvezza eterna. Ma questo non toglie nulla al fatto che gli ebrei restano i figli, scelti per primo. Quindi se questo ci è duro, di pensare che Dio mantenga la sua scelta su Israele, vuol dire che abbiamo fatica ad accettare l'opera di Dio, che c'è qualche cosa in noi che si ribella a Dio, perché tutte le volte che ci ribelliamo alla elezione di Dio, perché ci dice perché ha scelto così, vuol dire che siamo ribelli a Dio, indipendentemente da quale sia l'oggetto, diciamo così. Detto concretamente, quello spirito anti-ebraico che in qualche modo, in una forma o nell'altra, gira, quando ci piglia, vuol dire che siamo esposti all'azione del ribelle per antonomasia. Poi può assumere tante forme, per carità, no? Però quando ci accorgiamo che sì, questa antipatia, per gli ebrei, per una forma, non sono antisemita, però sono questi qui, c'è qualche cosa che va al di là dei fatti politici o, diciamo, sociologici, c'è qualche cosa che è spirituale, ed è per questo che è così facilmente, per quelli che non credono, è così facilmente attecchisce, no? Ecco, i motivi sono infiniti, sono tanti. Ci danno quanti prete motivi più diversi. Perché fanno la rivoluzione comunista, perché sono dei capitalisti che offrono il popolo, perché sono... per tutti i motivi ci sono buoni per dire che sono buoni di credere, ma questo è semplicemente quel lievito, diciamo così, del peccato che in una forma o nell'altra si rivolge contro il popolo di Dio scelto. Poi il Dio fa grazia a tutti, al giudeo prima e poi al greco. La parola di salvezza è prima per il giudeo e poi per il greco, e anche la parola di giudizio e di castigo è prima per il giudeo e poi per il greco. Ma attenzione, se pensiamo di farsi forti perché Dio ha punito il suo popolo, stiamo attenti, perché dopo arriva lì, e in misura maggiore. Guai a Edom, te non perché tu hai chiuso i passaggi, hai perseguito, hai ucciso i fuggitivi che stavano scappando, che io colpivo. Edom sarà giudicata e sparirà. Molte nazioni che sono contro Israele spariranno, Israele sarà castigato. Ma siccome il regno è stato promesso a Israele, il regno verrà. Questo, il re di Israele sarà colui che regnerà in un modo giusto su tutte le nazioni e noi tutti quanti ci glorificheremo nel re di Israele, il quale ci ha permesso di entrare a far parte del suo popolo. Siamo entrati per la sua grazia davanti al popolo di Dio che lui aveva già preparato fin dall'eternità.